Vogliamo leggere dal Vangelo di Marco, il capitolo 8, Marco 8, dal versetto 31. Il paragrafo è intitolato Il prezzo del discepolato, però vorrei parlare piuttosto di come vivere in eterno. Vogliamo leggere dal versetto 31. Poi Gesù cominciò a insegnare loro che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e fosse ucciso. E dopo 3 giorni risuscitasse. Diceva queste cose apertamente. Pietro lo prese da parte e cominciò a rimproverarlo. Ma Gesù si voltò e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro dicendo, «Vattene via da me, Satana, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro, «Se uno vuole venire dietro a me, rinunzi a se stesso. Prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio e del Vangelo la salverà. E che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua anima? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui, quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli. Che il Signore veramente vivifichi questa parola. Desidero portare questa parola in modo particolare a chi non ha la certezza della salvezza. Questa settimana ho fatto quella domanda che mi piace fare nel contesto evangelistico. Dove sarai fra 100 anni? E uno mi ha detto 2 metri sotto. Che è sbagliato in tutti i sensi, perché il corpo fra 100 anni probabilmente sarà qualcuna fede per vivere, così dici, 100 per 140 anni. E il corpo sarà sottoterra, però se Gesù non sarà tornato per quella volta, noi saremo sempre nella gloria, saremo sempre con il Signore. Noi abbiamo questa speranza che come credenti non vedremo la morte. È bene che riflettiamo oggi sul nostro destino eterno. E per farlo vorrei chiamare la vostra attenzione sul primo versetto che abbiamo letto, il versetto 31. Poi cominciò a insegnare loro che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto e poi fosse ucciso. Perché era necessario? Era necessario perché, come succede con ogni cosa necessaria, non c'erano alternative. Quale prezzo, quanto vale una vita umana? Quanti soldi hai in banca tu che mi stai ascoltando adesso? Sono sufficienti per comprarti l'anima, comprarti un futuro presso Dio? Hai soldi abbastanza per riscattare la tua anima, per pagare il prezzo anche del peccato? Peccato che è bene vedere anche nel contesto del rapporto che abbiamo con Gesù. E quello che facciamo di Gesù, quello che abbiamo fatto finora con il Figlio di Dio che è venuto per noi, è venuto a casa sua, è venuto a casa nostra, ha bussato. Ma cosa abbiamo fatto di questo Gesù? Davvero, se qualcuno tocca un figlio mio, non so come reagirei, ma so che Dio ha dato liberamente, generosamente, spontaneamente il suo figlio per il tuo riscatto. Ma se tu lo fai morire in vano, se lo riduci ad essere una statua, mi ricordo sempre quando ho chiesto a qualcuno, ma dov'è Dio? Aspetta un momento, guardo in tasca e mi tira fuori una statuetta di Dio, ecco mio Dio. Oh, se questo è il tuo Dio, Signore abbi pietà dell'anima tua. Qualcuno dice lì sul muro, a parte il fatto che non mi identifico con crocifissi perché quello era un momento storico, ma il mio Gesù non è sulla croce, è risorto. Io non ho un crocifisso in casa, ho il risorto, ho il vivente, lui stesso in casa mia, e non lo devo. Guai se riduco Dio ad una statua, dove vado a destra, vado a sinistra, faccio 1000 chilometri, 10.000 chilometri per arrivare dove c'è Dio. Questa è idolatria. E gli idolatri non hanno posto in cielo, perché non conoscono Dio. Gesù è dovuto morire per pagare per i nostri peccati. Se tu operaio, se tu lavoratore, se tu dipendente, lavori 10 ore, vuoi essere pagato, vuoi il salario a fine giornata o a fine mese. La Bibbia parla del salario del peccato, la giusta ricompensa. Dopo 10 ore di lavoro, se vi danno, non so, 7 ore per tutto quel periodo, oh, dici non è giusto. Voglio di più. E Dio, che è giusto, dice, hai peccato e il peccato deve essere punito. Dio è giusto. E non può neanche trascurare la sua giustizia a favore del suo amore. Per questo era necessario che qualcuno morisse. Allo stato delle cose, quando Gesù parlava, chi è che pagava il mio peccato? Dovevo pagare io. Chi pagava il tuo peccato? Dovevi pagare tu. Chi pagava il peccato di Pietro, di Giovanni, di Giuda, di Ezechiele, di Isaia, di Davide, dei re di Israele, di Samuele, di Mosè, di Adamo? Chi pagava? Dovevano pagare loro. Il loro peccato. Per questo Gesù si rivolto ai discepoli dicendo: è necessario che io sia ucciso, è necessario che io muoia per pagare non i miei peccati, ma i peccati dei molti, i peccati di quanti hanno già creduto in me. Adamo, Noè, Mosè, Davide, Ruth, sto sfogliando la Bibbia come vedete qua. Devo morire anche per quelli che crederanno. Abbiamo letto la settimana scorsa di come Gesù ha operato anche in vista di quelli che avrebbero creduto nel futuro. Gesù doveva morire. perché giustizia doveva essere fatta. A meno che non puoi definirti buono. C'è qualcuno buono qui? Una delle gioie più grandi che ho andando in carcere è vedere una certa trasformazione, perché entro, sono un foglio bianco, puro, buono, sì, sono qui, ma io sono una persona buona. Vediamo, stiamo insieme, leggiamo la parola. E ringrazio il Signore che un detenuto questa settimana devono fare dei corsi di recupero, eccetera, di riabilitazione, e uno ha conosciuto uno psicologo e ha detto: beh, questa è la prima seduta che facciamo, parli tu oggi, dimmi chi sei. Aveva in tasca il Nuovo Testamento blu, che blu non è importante, aveva in tasca il Nuovo Testamento, l'ha tirato fuori e ha detto: vuoi sapere chi sono? Eccomi qua. Il bene che voglio fare non lo faccio, il male che non voglio fare è quello che faccio. Dottore, se vuoi aiutarmi ad uscire di qui, c'è già il pastore che sta facendo tanto per aiutarmi, se tu vuoi collaborare, bene, se no, perché avevo detto, guarda, se analizzi i tuoi problemi dal punto di vista biblico, bene, se no, che bello vedere persone dire: sono peccatori. Che bello vedere persone che si vantavano di accendere candele tutte le settimane, che amavano andare lì a toccare quel crocifisso di Gesù, mi fa qualcosa, per poi dire: no, Gesù è nella mia cella, Gesù è vicino a me, abbandonando senza dirgli niente, ha trovato di meglio, ha trovato il vero Dio. Vogliamo, fratelli, vogliamo, amici, ospiti qui in mezzo a noi, vogliamo esaminare se siamo veramente buoni o se per caso anche noi dobbiamo batterci il petto confessando che abbiamo bisogno di non altro che la grazia del Signore per essere salvati, perché siamo schiavi del peccato. Chi non è convinto di questo qua, per una settimana provi ad osservare i 10 comandamenti a pieno, li lega 5 volte al giorno per fare la verifica. Vi dico già come andrà. Non siamo capaci di ubbidire neanche uno dei comandamenti. Uomo peccatore, non commetterai adulterio perché ti disciplini, ma sei capace di gestire la tua mente per non pensare a certe cose? Sei capace di gestire la tua vita anche dei sogni? Sei capace di gestire il tuo cuore per non desiderare le cose degli altri? Perché sono i magistrati terreni che arrestano i ladri, ma Dio giudica il cuore. E dice: ma come mai il tuo cuore desidera quello, anche la moglie degli altri? E come mai c'è questa insoddisfazione? E come mai ho stabilito delle leggi, ma pur sapendo che certe cose erano sbagliate, le ho fatte lo stesso? Come mai sei ricorso, come alcuni, ad avere Gesù in te perché vai in un certo posto regolarmente ogni settimana? E lo dico, quasi mi vergogno di dirlo, e ti mangi Gesù per averlo dentro di te e vai a peccare poi, sapendo che sei santo perché hai mangiato Gesù. Signore, ci perdoni, ci liberi da questo peccato di idolatria, che è uno schiaffo a Dio. È l'uomo che risolve i suoi problemi da soli, mentre c'è un unico rimedio per il peccato dell'uomo, che è la persona di Gesù. E noi dobbiamo entrare in un rapporto stretto con Lui. È necessario che io muoia. Dov'è l'uomo che può dire una cosa del genere? È necessario che vado sulla croce. Non ci sono alternative. Dove troviamo un uomo che parla in questa maniera? Innocente per di più. senza colpa alcuna, che conosceva la ricchezza e la santità di Dio, Dio che non può toccare niente di impuro. Gesù toccava, questa è la grandezza come risulta tanto anche nei Vangeli, toccava i lebbrosi. Gli altri dicevano impuro, impuro. Il lebbroso stesso doveva andare in giro dicendo impuro con un campanello o con un avvertimento perché la gente non si avvicinasse al lebbroso. Gesù toccava i lebbrosi e li guariva. Due miracoli grandi, li toccava con amore, con la sua mano li toccava. E poi con la sua potenza li guariva, li liberava da morte sicura, una morte che era fra le cose più terribili nell'esperienza di Israele. Gesù toccava il lebbroso, l'ammalato, e lo liberava. È necessario che io muoia, disse Gesù. Ma noi cosa dobbiamo fare? Quale risposta ci sarà? Io continuo a pensare ad una parola che il Signore ci ha dato a inizio anno. La mano del Signore è da sopra di loro, ma noi dobbiamo afferrare questa mano. Ecco qui, chiamata, il versetto 34, chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà. Ma chi perderà la sua vita per amor mio e del Vangelo la salverà. Per anni nella storia della Chiesa non si usava, non c'era la parola cristiani. Eppure noi ci vantiamo tanto di essere cristiani. Ma ormai lo scrivono anche qualche volta sulla carta d'identità di qualche nazione, religione cristiana, religione poi fosse qualcos'altro. Chi ha l'identità di cristiano, ma soltanto a livello amministrativo, non sarà salvato. Sarà salvato il discepolo di Gesù, il nome che prediligevano agli inizi, in Atti degli Apostoli. Sei discepolo di Gesù, sarai salvato. Non sei discepolo di Gesù, allora sarai perduto. Sei discepolo di Gesù, sei seguace di Gesù. Seguace vuol dire uno che segue. E dove va Gesù? Oh, gloria a Dio, andranno ovviamente quelli che lo seguono. Dove va Gesù? Va in gloria. Avevo preparato la lettura anche dell'Apocalisse, vi invito a leggerlo, l'Apocalisse 21, che parla di quel luogo dove non ci sono più lacrime, non c'è più sofferenza, non c'è più spavento. Le malattie non ci sono più. Chi vuole andare in cielo? Oh, incamminati, come fai? C'è un aereo, un treno. Né aereo né treno, ma il biglietto c'è per questo viaggio. Il biglietto lo prendiamo dal Signore Gesù. Solo chi segue Gesù arriverà fino in cielo. Solo chi è in Gesù arriverà fino in cielo. Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: se uno vuole venire dietro a me, rinunzi a se stesso. Perché Gesù va qua, ma io voglio andare qua. Gesù dice: vai dove vuoi, questa è la strada che porta al cielo. La tua strada porta alla perdizione. Fai di testa tua se vuoi. Qualcuno mi ha detto, mi ho converto a Gesù perché sono anni che cerco di gestire bene la mia vita, ma più faccio, più viene fuori un disastro totale. Non sono in grado di fare bene le cose. Mi affido al Signore. Scegli la via che vuoi prendere. Rinuncia a te stesso. Non più ciò che desideri te, con il tuo modo di operare. Pietro si era già sentito dire da Gesù, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Tutti vivono per stare bene, per arrivare alla pensione. Mia mamma ha detto, scusate questo dettaglio privato, ho detto, ragazzi, non vi lascio niente, ho già fatto i calcoli, spero di vivere tanti anni, ho già programmato come spendere tutti i miei soldi. I soldi per i funerali sono questo libretto, in quel cassetto, così ha già pagato anche quello. Ma, oh, è bene programmare tutto per la vita, anche queste provisioni per tutte le possibili esigenze. Però quante persone vivono come se il funerale fosse la fine di ogni cosa. Questa vita nostra sulla terra, a volte la paragono a quando arrivavamo in prima elementare. Adesso chi è in prima elementare è duro, perché il maestro vuole questo e si piange, mamma non capisco come, cosa fa uno più uno, ma è possibile che mi danno queste cose difficili da fare sempre a me. Però col passare degli anni forse le esperienze della prima elementare passano e non ce ne ricordiamo più. Ma così è la vita nostra, è un soffio e davanti a noi abbiamo tutta l'eternità. Vivremo in eterno con Dio. Tu non hai il senso delle cose di Dio. Che il Signore ci dia di poter riflettere su ciò che è così importante, l'anima. Che ne sarà dell'anima tua? Oh, io voglio essere con il Signore. Io voglio vivere l'eternità con il Signore. Anche se non posso più, esagero un po', non posso più andare a rubare perché Dio non vuole, povero me, ma io faccio quello che vuole Lui. Cito a rubare, sarete voi a dire cose più indicate in questo contesto. Vogliamo rinunziare a noi stessi per vivere per Gesù. Non è vero che è scritto che chi confessa Gesù Signore sarà salvato. Non soltanto che dici salvami, salvami. Bisogna confessarlo Salvatore, bisogna anche confessarlo Signore, ma oltre alla bocca ci deve essere questa scelta che rinunzi a te stesso. Posso aggiungere una parola di testimonianza qui anche dicendo ringrazio il Signore perché ho dovuto rinunciare ad una vita di peccato che mi aveva già quasi destinato al fallimento morale, umano, come salute. Ho dovuto rinunciare a tante cose per scegliere il Signore, ma la vita che ho trovato dopo aver confessato Gesù, mio Signore e Salvatore, la vita più bella che si possa avere, molto meglio di quello che mi ero sognato io, e ringrazio il Signore per questo. Rinunciamo a noi stessi per vivere con il Signore. Prende la sua croce. Ieri sera riflettevo, pregavo su questa parola, prende la sua croce. La croce era il modo in cui le persone venivano uccise. Non aveva altra funzione, era già una cosa conosciuta alla generazione di allora. Chi vuole essere credente? Seguimi, prende la sua sedia elettrica e mi segua. Chi vuole essere salvato, rinunzia a se stesso, prende la sua corda per l'impiccagione, prende la sua ghigliottina, se è francese, per dire devi morire a te stesso, per vivere per Dio. Non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me, disse l'Apostolo Paolo. Gesù non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. E Gesù, la volontà del Padre per lui era la croce. Non credo, ma non so, se per noi il discepolato significherà il martirio. Può darsi. Benedico il Signore perché abbiamo avuto due generazioni qui in questa parte dell'Europa con una pace abbastanza completa, dei problemi gravi, ma nel complesso altre guerre mondiali non ci sono state, ma posso garantirlo per altre due generazioni che il mondo non ha mai conosciuto un periodo di pace così lungo come questo. Il martirio non lo posso dire, ma una cosa posso e devo dire, il martirio rientra nei piani di Dio per noi, nel senso che moriamo a noi stessi e facciamo la volontà di Dio, che poi è il nostro creatore, per chi si interessa di meccanica, è lui il costruttore. E questo è il manuale delle istruzioni su come far funzionare bene una macchina. Rinunziamo a noi stessi, accettiamo anche la morte nostra e seguiamo Gesù. Ah, seguire Gesù, vi dico che chi è che non ha il problema di peccato? Una volta c'era, specialmente da certe parti del mondo, persone che mi venivano e mi dicevano: fratello, è peccato, questo qua è peccato, questo si può, quello là è peccato. Qualche volta potevo dire sì, sì, peccato, questo no, non è peccato, quello lo puoi fare, ma in moderazione. Poi c'erano troppe domande, troppi peccati in giro perché io potessi decidere. Non era compito mio. La soluzione è veramente una soluzione evangelica. Segui Gesù e non peccherai. Qualcuno dice: oh, non devo peccare, oh, Dio mi bastonerà, Dio mi farà male, oh, chissà se ho peccato, Signore, si piange davanti a Dio. Non dobbiamo essere ossessionati dal peccato. Se abbiamo Gesù come Signore, che è l'unico che può signoreggiare sul peccato e vincere la sua forza, se seguiamo Gesù, posso andare in discoteca? Sì, benissimo, se Gesù ci va. Ah, ma no, lui non c'è. Allora sai cosa devi fare. Posso giocare a bingo in Viale Palmanova? Ma certo, sei libero, c'è anche banco, ma dentro se finisci i soldi, l'abbiamo saputo l'altra settimana. Se Gesù va lì a giocare e anche Gesù prende i soldi se li mancano. Ma no, Gesù non ha... Allora, sai come essere libero, sai come vincere. Non hai soldi? Boh, rubare è facile. Cosa farebbe Gesù? È Gesù. Quando io dico cosa farebbe Gesù, io faccio appello alla vostra conoscenza di Gesù. Non cosa farebbe il mio Gesù secondo me, ma come si è rivelato a te, in rapporto anche alla tua persona, alla tua maturità, Gesù dice cosa devi fare. Mi mancano i soldi. Cosa dice il tuo Gesù quando mancano i soldi? Questa è la vera libertà. È un gioco, ma un gioco che ci lega a Gesù. Dove va Gesù, ci andiamo anche noi. Mi segue. Vedete, il discepolo sarà salvato. Chi non è discepolo? Così anche noi parliamo spesso del battesimo, anche in acqua. Vorrei usare una frase anche di questo brano che abbiamo letto. Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in queste generazioni adultere e peccatrici, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli. Anche questa confessione pubblica è importante. Non è che il battesimo salva, non battezziamo le persone perché siano salvate, ma che possono annunciare ad una generazione adulta e peccatrice che appartengono a Gesù. L'adulterio è grave, già il peccato sessuale in sé, ma l'adulterio è il tradimento. E viviamo anche oggi in mezzo ad una generazione adultera. La Chiesa viene chiamata la sposa di Cristo. E qualche volta la Chiesa viene esortata perché non commetta atti di adulterio spirituale, tradendo l'Iddio che ci ha tanto amato, che ha voluto essere uno con noi, e peccatrici, specialmente l'elemento ribellione contro Dio. Vogliamo, fratelli, esaminare noi stessi. Dio dice che se oggi vogliamo salvare la nostra vita, la perderemo. Ma chi perderà, aggiungo io, oggi la sua vita, per amor mio e del Vangelo, lo salverà. Nessuno nasce credente, nessuno nasce cristiano, se non per l'anagrafe. Vogliamo oggi rinunziare a noi stessi. Vogliamo prendere la nostra croce, che non è soltanto sofferenza o difficoltà o malattie, è una scelta che si fa per dire muoio a me stesso. E vogliamo seguire Gesù, unico Salvatore.